Allora, domande, osservazioni, già che ci siamo, se possiamo farle.
Io vorrei Giusy che dicessi qualche parola in più sulla costruzione dell'Osservatorio Astronomico di Padova, soprattutto per quanto riguarda il fatto che l'Osservatorio Astronomico di Padova, quindi tutta l'astronomia moderna fatta a Padova, è stata possibile grazie ad un contributo essenziale del seminario, quindi della Curia Padovana, e quindi spiegare bene il contributo appunto della Chiesa nella
Sì,
storia.
allora, diciamo che l'Osservatorio di Padova può essere considerato come uno degli esempi dell'importanza di persone illuminate all'interno della Chiesa che erano propense allo sviluppo scientifico. Abbiamo detto che l'Osservatorio di Padova fu voluto dalla Repubblica di Venezia alla fine del Settecento, nel 1792. E era stato affidato all'abate Toaldo, che era un astronomo, quindi era già affermato lui in campo astronomico, e era stato seminarista del seminario di Padova. E la scelta ricadde su quel luogo perché il sito diciamo era favorevole alle osservazioni astronomiche perché a quel tempo era abbastanza libera la città, non c'erano costruzioni a fianco, non c'era niente, poi c'era la possibilità di osservare a 360 gradi. Invece l'altro castello, quello del Palazzo Bo sostanzialmente, era al centro di Padova, era già circondato da tutte le costruzioni della città tutto attorno, quindi fu scartato anche per quello. La torre che noi vediamo oggi fu costruita appunto nel Settecento, grazie anche all'apporto dell'architetto Domenico Cerato, che come dicevo fu anche lui un seminarista di Padova. E nella torre, fra l'altro, che loro erissero, costruirono anche un pendolo, che era poi molto importante, per gli studi e portarono anche, diciamo, grande innovazione perché a Padova fino a quel momento non c'erano grandi studi di astronomia. Infatti Toaldo aveva viaggiato molto prima di arrivare a questa conclusione. Aveva soprattutto visitato l'osservatorio di Bologna che era già avviato e aveva preso spunto parecchio dall'osservatorio di Bologna. Pochi anni dopo, in realtà, quando già la popolazione si espande, la città si espande, comincia a esserci anche un po' di smog, le prime industrie, le prime auto, quindi già nei primi del Novecento, purtroppo il sito il loco della torre dell'osservatorio fu sminuito la sua importanza perché non si riuscivano a fare più delle buone osservazioni. L'osservatorio di Padova subisce nel corso degli anni, quindi con l'avvicendarsi di tutti i vari direttori dell'osservatorio, dei grandi ampliamenti, furono costruite delle cupole successivamente, alcune anche per ospitare degli strumenti di osservazione molto importanti che venivano acquistato e per gran parte dell'Ottocento l'Osservatorio di Padova, soprattutto sotto Santini, fu uno dei più grandi e dei più importanti osservatori d'Europa, perché Santini era un uomo veramente brillante e aveva saputo portare ad altissimi livelli l'osservazione propria, personale, dei suoi collaboratori, ma anche di tutto l'osservatorio, perché acquistava degli strumenti che per quell'epoca erano molto all'avanguardia e si forniva dai migliori costruttori, soprattutto a Londra. Quindi comunque era una realtà importante quella dell'osservatorio. Poi successivamente fu costruito quella ad Asiago nel Novecento. Poco prima della metà del Novecento, perché oramai non si riusciva più ad osservare e c'era bisogno di strumenti sempre nuovi, sempre più importanti, e quindi fu a opera di Silva, che fu anche lui un direttore dell'osservatorio, fu fu costruito quest'altro osservatorio ad Asiago perché il luogo era più adatto a osservazioni ed è tuttora funzionante, mentre l'osservatorio di Padova non è diventato museo, non fa più osservazioni.
Sì. Beh, diciamo è ancora un osservatorio INAF, quindi ci sono tutti gli uffici degli astronomi,
esatto.
Si fa tutto il lavoro teorico. Esatto.
Sì, troppo, sì, sì.
Quindi se posso aggiungere una cosa, sì, certo. Appunto i primi direttori dell'Osservatorio Astronomico di Padova e il titolo del direttore era un titolo molto prestigioso, era un incarico a vita, è stato un incarico a vita fino a pochissimi decenni fa, e i primi direttori erano proprio religiosi, appunto ha detto il primo direttore Abate Toaldo, anche i successori erano docenti di scienze nel seminario che è posto a circa 100 metri dall'osservatorio, quindi come dicevo prima appunto il contributo del seminario di Padova, della curia padovana, è stato proprio essenziale per la costruzione dell'osservatorio e per lo sviluppo dell'astronomia padovana moderna. Quindi un bel esempio, diciamo, di dialogo tra scienze e fede, tra...
Sì. Addirittura, più che di dialogo, di unità all'origine, perché esatto. In realtà anticamente erano gli ecclesiastici quelli che studiavano.
Certo.
E quindi nei monasteri, nei benedettini, nei conventi benedettini c'era sempre l'osservatorio, a Braglia per esempio c'è un bel osservatorio, un po' dappertutto. Poi piano piano con l'università si è aperto lo studio anche, si è diffuso lo studio anche ai non chierici, ma all'inizio prevalentemente era l'università che studiava.
E poi secondo me questa vicinanza a Padova tra appunto il seminario e l'osservatorio, cioè tra l'astronomia e la teologia, si vede anche ai nostri giorni, perché ad esempio c'è una convenzione tra la Facoltà Teologica del Triveneto e il Dipartimento di Astronomia, ci sono dei corsi in comune, ci sono professori di astronomia che fanno proprio dei corsi per i seminaristi, ad esempio c'è il corso di questioni scientifiche del professor Secco, che è un professore di astronomia che insegna al seminario, quindi in qualche modo questa tradizione che è nata con la costruzione dell'osservatorio è stata coltivata negli anni ed è viva ancora oggi.
E questo è molto importante perché consente una unità di lavoro e anche di scambi di conoscenze.
Puoi aggiungere qualche dettaglio sulla teoria delle comete all'origine dell'acqua e della vita sulla Terra?
Sì, allora praticamente le comete sono state definite ancora quando non si avevano proprio le prove tecniche all'inizio del Novecento come delle palle delle neve, palle di neve sporche di ghiaccio, perché sostanzialmente sono dei corpi molto freddi che sono formati da ghiaccio e polveri. E praticamente che cosa succede? Le comete ce ne sono di tanti tipi, quelle periodiche e quelle non periodiche, e si pensa che se siano originate in una regione che si chiama nube di Oort e che in qualche modo sono attratte dal campo gravitazionale del Sole e nel loro percorso si avvicinano al Sole. Quelle periodiche cosa vuol dire? Vuol dire che ritornano periodicamente e si avvicinano a noi. Ogni volta che loro si avvicinano al Sole, perdono frammenti di ghiaccio e di polveri, e questo ghiaccio che viene rilasciato quindi intorno, infatti la coda che noi vediamo delle comete sono proprio questi loro frammenti che brillano di luce riflessa. E alcune teorie, questa della panspermia cosmica, sostiene che la vita e quindi che deriva dall'acqua è stata portata proprio dalle comete e che per esempio può essere attecchita sulla Terra, sul nostro pianeta, perché c'erano le condizioni atmosferiche adeguate.
Questo ha anche riferimento alle molecole organiche?
Alle molecole organiche, sì. Infatti proprio con la sonda Giotto sono stati praticamente sono stati scaricati tutti questi dati che poi sono stati analizzati nel corso degli anni, perché erano davvero tanti, e da questi sono stati trovati, è stata trovata la presenza di materiale organico, e quindi è nata poi anche a seguito di questa tutta quella parte di astrobiologia, questo filone nuovo, tra virgolette ormai è abbastanza sviluppato, che vede appunto le comete come degli astri molto importanti, perché appunto si pensa che abbiano quasi l'età del sistema solare. E sicuramente, se, cioè, io sono a favore di questa teoria, perché secondo me è molto probabile.
Ma questo è anche a livelli quantitativi e compatibili, cioè il quantitativo di materiale rilasciato alle comete può spiegare dall'acqua...
Sì. È possibile, perché sostanzialmente più volte una cometa torna e più muore, nel senso che più si disgrega, finisce, è arrivato a un certo punto, non ritorna più, quelle che non ritornano più, non ritornano più perché si sono completamente disgregate, tutto il loro nucleo è stato dissolto, per cui è probabile. Poi comunque le comete che noi vediamo sono poche rispetto a tutte quelle che realmente ci sono, quindi quelle visibili che noi studiamo, che, di cui magari si parla, come per esempio adesso c'è l'Ison, che adesso a fine novembre proprio passerà nel perielio, il punto più vicino al Sole, sono poche, ma in realtà ce ne sono tantissime, quindi è probabile che in effetti una teoria potrebbe essere questa. Potrebbe essere veramente così, però poi la prova è difficile.
Sì. Anche nel caso di impatto, cioè ovviamente le comete più delle volte non impattano con i pianeti, però è accaduto più volte che comete impattano sulla Terra, e quindi se hanno un carico, se hanno un contributo di materiale organico, viene in qualche modo depositato sulla Terra. Comunque è un'ipotesi che ha ancora bisogno.
Si riescono a fare osservazioni di comete intorno ad altri sistemi solari? Forse è difficile perché sono poco osservati, non sono così.
No. È difficile anche col nostro sistema solare.
Quindi a maggior ragione.
Sì. È comunque un settore che va moltissimo in questo periodo, è veramente molto studiato e anche molto affascinante.
Dovrebbe avere una sonda che è uscita dal sistema solare, che riesce ad avvicinarsi abbastanza,
ma solo per lanciare queste è stata sfruttata, cioè queste sonde sono state sfruttate con tutto un sistema di flyby, e prendono poi anche la spinta gravitazionale di Giove della Terra, per poi ripartire e rifare un altro giro e restare in orbita. Quindi, e poi sono comunque dei costi molto molto alti per la tecnologia che viene utilizzata, ed è tra virgolette a perdere. È un caso che la Giotto sia stata riattivata nel 92, perché non tornano indietro, non conviene.
No, chiaro.
Poi ci cadono in testa come rischiava di succedere settimane fa.
Ecco.
Altre domande? Aspetto artistico, non finisco. Cosa del dottore?
E comunque, se vi capita di andare a Padova, visitate la Cappella degli Scrovegni.
Sì,
molto bella. Tra l'altro, vicino all'osservatorio c'è un oratorio molto piccolo, che è l'oratorio di San Michele, che fu, in cui ci sono degli affreschi dipinti da Giotto. E c'è una natività e c'è un'altra stella, che però non è dipinta come una stella cometa, ma come una stella a 8 punte. E quindi, se volete, andate a visitare anche quest'altro.
E sull'idea, perché ci sono varie ipotesi sulla stella di cui si riporta l'episodio dei magi che hanno seguito la stella, eccetera. No? C'è chi dice che è una congiunzione, in realtà non è, altri hanno fatto dei calcoli. Voi che versione ritenete più?
Ci sono diverse ipotesi. A me personalmente piace l'idea della cometa di Halley, che fu proprio quella, anche perché Halley fece i calcoli. e nell'anno in cui Giotto dipinse la cappella, quella passò. E probabilmente passò anche quando nacque Gesù, e quindi fu quella che i magi seguirono. A me piace molto l'idea di questa.
Dal punto di vista affettivo, sì, piace esatto, tutti. Diciamo, dal punto di vista brutalmente scientifico, non è facilissimo, perché
sì, non è facile.
L'adattazione precisa, sì, della messa di Cristo
non si ha, esatto,
delle oscillazioni a causa del modo di compare gli anni, di varie cose, però insomma ci sono varie ricostruzioni.
Sì, c'era per esempio Keplero che sosteneva che fosse una congiunzione planetaria, e lui era fermamente convinto di questo e sosteneva la sua tesi con tutta una serie di calcoli matematici. Però io non sono mai andata proprio a vedere lo specifico.
Non è facile neanche oggi riuscire a ricostruire probabilmente la datazione precisa della nascita di Gesù.
Per Natale ci fa grazie.
In vista di futuri sviluppi anche del nostro lavoro, questa indagine suggerisce approfondimenti o applicazioni o cose, o in qualche modo si può considerare compiuta, insomma, se avete qualche idea. Per ora no.
Sulla storia del studio astronomico dell'osservatorio di Padova è molto interessante questo rapporto tra scienza e chiesa. Scienza e chiesa.
Lui riesce a prendere.
Perché non è banale. Padova era appunto anche la città di Galileo, quando Galileo insegnava a Padova, fece le prime osservazioni col cannocchiale, le fece lì. Galileo era l'astronomo stipendiato dalla Serenissima Repubblica, e anche in contrapposizione con il Magini qui a Bologna, che anche lui faceva osservazioni di stampo però più aristotelico, tolemaico. E cioè, effettivamente è bello che, nonostante tutto quello che è accaduto, comunque la Chiesa ha continuato a investire, a supportare. Sì. Cioè, queste cose qui non si sanno, effettivamente si rimane ai grandi dati, il processo di Galileo, no? La Chiesa oscurantista, ma invece il fatto che il legame è rimasto, la ricerca scientifica è continuata ed è stata promossa anche da ambienti ecclesiastici, questo rimane nell'ombra spesso.
È vero, sì.
Sì, tra l'altro abbiamo letto anche la lettura di stamattina della Sapienza, cioè c'è una base scritturistica nell'osservazione, nella necessità di osservare la natura, di osservare la creazione, di osservare il rapporto alla scoperta del creatore, insomma, quindi di per sé è una molla che nella tradizione giudeo-cristiana è insopprimibile. Poi dopo ci siano stati scontri, incomprensioni, fraintendimenti e anche errori storici, questo forse è inevitabile in parte, però questo non può sopprimere del tutto l'esigenza della ricerca. È interessante quello che hai osservato tu. Io l'avevo notato quando sono venuto a Padova al convegno che organizzò Secco qualche anno fa, la collaborazione tra il seminario, la facoltà teologica e l'osservatorio, perché è il fatto che ci siano insegnamenti anche di carattere scientifico interdisciplinare nella facoltà teologica, perché altrove in varie parti d'Italia è meno presente questo tipo di... comincia adesso qualche cosa da qualche anno, però non c'è una tradizione continuativa, quindi è un dato rilevante questo sicuramente. Bene, altre osservazioni, altrimenti possiamo anche concludere. Ti ringraziamo perché è stato molto interessante.
Grazie a voi.
Anzi, se ce ne sono altre di queste cose, perché poi tra l'altro l'astronomia è un campo che ha un fascino per sua natura, insomma, per cui molto bene. Magari possiamo fare un po' di intervallo adesso, così dopo affrontiamo il secondo round.
Spento.
chiuso.
Vuoi fare qualche dichiarazione che non deve essere registrata?
L'ufficiale di là è chiuso?
Sì.
Sì.
Traffico. Voi potete liberamente andare anche di sotto, bere, fare quello che volete, io traffico un attimo qui e poi...